Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone coraggiose, né capitani né tantomeno generali, quelle che vanno avanti per prime se la strada è buia, quelle che dicono la verità anche se ci saranno di sicuro conseguenze, quelle a cui non importa dell'impopolarità, quelle che sanno cos'è la paura ed è per questo che non sono imprudenti, quelle che chiedono, che fanno valere i propri diritti, quelle che hanno forza d'animo o di cuore, come suggerisce la parola stessa. Questo venerdì 26 giugno è tutto per voi che siete già svegli e che, con coraggio, vi preparate a questo fine settimana incandescente. Buongiorno Alessandro Braga.
Buongiorno Cinzia Poli, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici.
Che bello, l'ultimo venerdì di Presto Presto è un venerdì col supplì.
Il penultimo.
Il penultimo, sì, cioè è
volevi chiudere prima?
Magari, no. Diciamo, è l'ultimo venerdì col supplì, ecco.
È l'ultimo venerdì col supplì, devo venire, devo tornare in onda, era da un po' che non venivo
era
per salutare.
Aprile. Era da aprile che non facevi una puntata insieme a noi. Sì, ho guardato quando è stata l'ultima puntata insieme.
Ah, però. E allora sì, ci
stava. E ne sono successe di cose.
Mamma mia, certo che sì. E quindi ci stava a venire a salutare.
Ci stiamo preparando, dicevamo, ad un weekend incandescente. Tu ce l'hai l'oggetto del desiderio? L'hai visto qual è l'oggetto del desiderio?
No, cos'è?
Il gilet refrigerante di Sinner per Wimbledon?
No, sono contrario ai gilet, di qualsiasi colore, non è una questione di politica.
Ma è refrigerante!
Non mi piace, il gilet proprio no.
Fai una questione estetica, non una questione...
Sì, è una questione estetica, il gilet proprio non mi piace.
Il raffinato Braga, va bene. Un brano iniziamo?
Sì. Questo l'hai scelto tu, eh?
Tamarrissimo.
Via.
Here it comes scandalous, so who the fuck is selling shit from back in the bella. Rock the microphone, carry on with the freestyler.
Perché oggi è così, eh? Freestyler.
Tamarrina, sì. Dopo ne cerchiamo una un po' più tranquilla. Anzi, adesso mentre tu leggi di matrimoni andati male, io scelgo la prossima canzone, dai.
Allora, da domani la prima segnalazione ce la fa Riccardo Bocca a proposito di un suo saggio che si intitola Matrimodio, la prima inchiesta sulla crudeltà psicologica della coppia, uscita per Ponte alle Grazie. Scrive Riccardo Bocca: c'è una crudeltà che dissangua l'armonia di coppia senza fare clamore. Feroce nel suo progredire quotidiano, implacabile nella sua evoluzione, assume di volta in volta il senso squallido della manipolazione, del ricatto emotivo, dell'umiliazione messa in atto senza pietà. Una realtà opaca che ha per protagonisti uomini e donne determinati a demolire chi sta al loro fianco. Non conta l'orientamento sessuale, non influiscono classe sociale ed età, non importa neppure se ci sia stato un matrimonio a celebrare ufficialmente l'unione, prevale la foga patologica di castigare l'altro per affermare la propria identità. Matrimodio, un saggio nato senza volontà giudicante, senza la presunzione di fornire ricette prêt-à-porter per contrastare le crudeltà psicologiche che possono innestarsi nelle relazioni sentimentali. L'obiettivo, piuttosto, è fare luce sul complesso di oppressioni con cui persone in apparenza normali umiliano chi li ama. È un'opera distruttiva a 360 gradi. La violenza più pericolosa non è quella costituita di singoli episodi, ma quella che restringe progressivamente lo spazio di libertà della vittima, rendendola prigioniera senza catene. È la lezione ereditata dal sociologo americano Ivan Stark, che tra le figure più influenti a livello mondiale nello studio della violenza domestica e di genere. A lui dobbiamo il concetto di controllo coercitivo, cioè una forma di abuso paragonata a un rapimento o alla schiavitù. Come rimarca Valerio De Gioia, consigliere della Corte d'Appello di Roma e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, esistono leggi specifiche per affrontare questo inferno. Preziosa è stata nel 2019 l'entrata in vigore del Codice Rosso, che ha accelerato l'intervento delle forze dell'ordine. Cruciale è l'intreccio nel codice penale tra il reato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi, stalking, lesioni personali, violenza personale e revenge porn. Desolante nell'insieme è la scarsità di denunce in rapporto ai casi esistenti. Accade pure che donne o uomini denuncino e poi ritrattino per non rovinare chi hanno amato e spesso ancora, malgrado tutto, amano. Ed esiste anche nel novero delle crudeltà chi denuncia con accuse false il compagno per vendicarsi di torti subiti. Scarsi, se non esistenti, i titoli dei giornali, non pervenuti i segmenti televisivi. Uno spazio di indifferenza in cui Matrimodio si addentra raccontando 8 storie, proponendo 2 interviste con nomi e cognomi a chi ha subito crudeltà psicologica. Sperando, come dice Laura Sgro, avvocata patrocinante presso la Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano, che chi patisce dinamiche così sciaguratamente tossiche trovi sempre la forza per ribellarsi. Oggi su Domani Riccardo Bocca parla del suo dossier, Matrimodio, la prima inchiesta sulla crudeltà psicologica nella coppia, uscito per Ponte alle Grazie.
Non c'entra niente. però c'è...
Questa è una crudeltà.
Però parla di una vedova bianca. Mettiamo questa.
bella, grazie. Cioè, mi hai tirato fuori questi after hour.
Sai che non me la ricordavo assolutamente. Poi quando è partita mi è venuta in mente.
L'abbiamo cantata,
sì,
l'abbiamo
la conosciamo tutti. Chissà, magari anche ascoltatore ed ascoltatrici. Per ora c'è Sole che ci manda il buongiorno.
Eh sì, Sole ci saluta sempre. Noi anche noi facciamo il saluto al sole, è una cosa molto yogica. E salutiamo lui.
Un po' braccia alberi. Senza offesa, lo intendo. È un altro dei gesti, certo, che viene fatto.
Seconda segnalazione la prendo dalla pagina della cultura di Repubblica. Anna Ottani Cavina ci racconta del perdersi con gioia nel labirinto del professor Eco. Perché? Perché verrà inaugurata tra poco la seconda delle donazioni delle sue librerie. Ma veniamo al racconto. Un corridoio di libri lungo 16 metri, la biblioteca moderna di Umberto Eco nella sua casa milanese di Piazza Castello, un luogo suggestivo di Milano, dove il comune gli ha dedicato uno spazio alberato, una passeggiata che lo scrittore amava. 44.000 volumi moderni, 1.300 libri rari e incunaboli del 400. I libri antichi, che nelle parole di Eco erano biblioteca semiologica curiosa lunatica magica et pneumatica, hanno conquistato da tempo una collocazione molto nobile alla Braidense di Milano, accanto al fondo di Alessandro Manzoni, mentre la biblioteca moderna approda ora alla biblioteca universitaria di Bologna, inaugurazione il 1 luglio ore 12. All'università di Bologna, dove Eco si è speso nell'arco di oltre 30 anni, tra il 71 e il 2007, creando una scuola, formando generazioni di studenti, calamitando in città il meglio di una cultura internazionale che ha difeso la fisicità del libro nell'avanzata del digitale. Quella fisicità che è il principio essenziale di una biblioteca d'autore, qual è quella di Eco, dove l'accostamento dei libri è pensato come un percorso di scoperta, nella sequenza molto studiata che apre a connessioni intellettuali sempre nuove, letterarie e scientifiche. Perché l'ordine dei volumi non è quello di una tradizionale classificazione bibliotecaria, ma segue il principio cardine della biblioteca d'autore formulato nel primo Novecento da Abby Warburg sulla base della regola del buon vicino. L'ordine, la disposizione e le relazioni tra i volumi sono parte integrante del contenuto intellettuale della collezione, testimonianza del metodo di lavoro dell'autore, delle sue fonti e dei suoi interessi a largo spettro. Per mesi è stata studiata l'organizzazione dei libri a scaffale nella sede originaria di Milano, con l'obiettivo di salvare la natura esplorativa e la potenzialità combinatoria, le intuizioni impreviste generate dalla prossimità fisica dei libri. La principale funzione della biblioteca di casa mia, scriveva Umberto Eco, è di scoprire dei libri di cui non si sospettava l'esistenza e che tuttavia si rivelano di estrema importanza per noi. È uno schema molto libero, nel continuo ricomporsi di ordine e disordine, dove ad esempio il settore letteratura, italiana e straniera, comprende narrativa e poesia, feuilleton e poliziesco, fantascienza, fumetto, critica letteraria, giornalismo, mass media. Giosuè Carducci di fianco a Pinocchio di Collodi, agli scritti pedagogici di Don Bosco, i romanzi a puntate di Dumas vicino a Conan Doyle e alle detective story britanniche. Nella sua traduzione, nel senso spostamento a Bologna, si è dunque cercato di salvare con la biblioteca una costruzione mentale, cosa non facile e neppure scontata, perché la cultura, nel caso di Eco, è cultura allo stato di grazia, cultura d'avanguardia, in dialogo con l'Accademia. D'altronde, se Eco è l'acronimo della formula latina ex celis oblatus, cioè mandato dal cielo, e così si indicava il casato dei bambini abbandonati, anche il suo lascito va preso alla lettera, un dono del cielo. E questo è un articolo di Anna Ottani Cavina su Repubblica, sull'ordine che regnava nella biblioteca di Umberto Eco. Sai che c'è chi mette i libri in ordine di colore?
No, io sapevo di grandezza, di altezza, così, che è una cosa che non sopporto,
no,
ammetto,
vabbè,
che no, non si,
vabbè,
può.
Quello è troppo confusionario. Alcuni invece un po' molto esteti, per questioni così decorative della casa, li metto in ordine cromatico.
Ma no, ma non si può.
E tu che ordine hai?
Io sono un misto, nel senso che ho i classici italiani in ordine cronologico.
Addirittura? Cronologico?
Sì, sì, quindi parto, che ne so, Dante, Boccaccio, Petrarca, per intenderci, arrivo magari ad Eco, ecco. Invece i non classici, quelli che ritengo non classici, così li metto in ordine alfabetico. E idem per gli stranieri, vado di cronologico per quelli classici, che ne so, Ivano o Shakespeare, quelli lì.
quelli lì,
e invece quelli più contemporanei, così li metto in ordine alfabetico, pure quelli. E poi ho la scaffale politica, lo scaffale storia.
Ah, sì, anche io li divido un po' per argomenti, anche se va detto ormai negli ultimi 5 anni leggo quasi tutto in digitale, quindi ho pochissime cose nuove fisiche, però insomma è un altro tipo di classificazione.
Se digitale non ce la faccio ancora.
Però mi devo scrivere su un quadernino le cose che leggo, se no me le dimentico.
E allora, vabbè.
Tutto fin troppo digitale, continuiamo.
Continuiamo, quest'altro brano.
Cosa hai scelto?
Senti un po'. Senti un po'. Rai News 24 fa vedere festeggiamenti ai mondiali.
Mentre noi cantiamo 74, 75. Ma che mondiali c'è? Cosa,
che mondiali ci sono?
No,
quelli di calcio maschile, quelli che non facciamo più da diversi anni noi dell'Italia.
Chi sono questi arancioni che hanno vinto? È l'Olanda? Chi sono?
E questa qua, arancione, immagino sia l'Olanda.
Perché l'Olanda è favoritissima, no?
Ah sì?
Sì, sì.
Non lo so, io l'ultima Olanda che ho visto c'erano Gullit e Van Basten, penso, quindi non mi ricordo.
No, leggevo di un tizio che studia statistica e che non ha mai sbagliato, tipo il Paul Popol.
Ok. Sì.
E dice che l'Olanda quest'anno è la super favorita, però vedremo, noi abbiamo la nostra rubrica mondiale con Shauki tutti
esatto,
i giorni.
Esatto, chiederemo.
Chiederemo, oggi no, perché oggi è venerdì, però insomma durante il resto della settimana è lui che segue per noi i mondiali, insieme a Luca Parena. Ultima segnalazione, la prendo dal manifesto, è una pagina scientifica, però insomma interessante, strategie contro la nostra estinzione, ce l'è da Henry Guy sul suo Storia di una specie, edito da Einaudi. Alla fine dell'Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo, non sarà domani né dopodomani. Sarà probabilmente tra 10.000 anni, sostiene il paleontologo inglese Henry Guy. Nel suo ultimo libro, Storia di una specie, un gruppo di paleontologi dell'Università di Helsinki ha avviato nel 2017 uno studio sull'estinzione delle specie umane che precedono l'Homo sapiens, come l'Homo erectus, il Neanderthal e il Denisova, partendo dal periodo di loro maggiore espansione, sia terrestre che demografica, in un periodo che oscilla tra 50.000 e 25.000 anni fa. I risultati dello studio hanno portato alla scoperta che uno dei motivi della scomparsa degli ominidi fu la scarsità della popolazione. I Neanderthal, per esempio, non andavano oltre poche migliaia di individui sull'intera superficie terrestre. Inoltre, i gruppi erano isolati gli uni dagli altri e costretti a riprodursi tra consanguinei, e questo aspetto ha reso la specie molto fragile e particolarmente esposta ai mutamenti esterni. Da ciò, probabilmente, la ragione della loro estinzione. L'Homo sapiens, che alla fine del XXI secolo raggiungerà la spaventosa cifra di 10 miliardi di individui, come si estinguerà? Guy dice: tutti i segnali indicano che gli esseri umani si estingueranno abbastanza presto, perché il tasso di crescita della popolazione sta rallentando rapidamente. Il concetto chiave è racchiuso nella sigla TFR, che non è il trattamento di fine rapporto, quello alla fine dei contratti, ma il Total Fertility Rate, il grado di fertilità degli esseri umani, che per garantire la stabilità deve essere di 2.0. Alla fine di questo secolo scenderà all'1.4. L'invecchiamento della popolazione, combinato con un calo del tasso delle nascite, porterà a un progressivo spopolamento del pianeta. Del resto, l'Homo sapiens è l'ultima specie degli ominidi rimasta e si estinguerà come si sono estinte le altre. L'Homo sapiens si è evoluto 300.000 anni fa, più o meno nello stesso periodo di Neanderthal, ma essendo una specie tropicale, non sopravviveva bene nel freddo dell'Europa. Ha provato una volta a entrare in Medio Oriente e in Europa, ma non ci è riuscito perché i Neanderthal erano già lì. I Neanderthal erano altrettanto intelligenti e altrettanto culturalmente sviluppati dell'Homo sapiens. Infatti si è scoperto quasi abbastanza recentemente che erano in qualche modo coevi. Solo dopo molti tentativi, circa 50.000 anni fa, l'Homo sapiens riesce a penetrare nel continente eurasiatico e ad espandersi in tutto il pianeta. La diffusione fu lenta e non fu come Mosè che attraversa il Mar Rosso. Ci volle molto tempo, alcune persone tornarono addirittura indietro. Quando poi l'Homo sapiens finalmente lasciò l'Africa, iniziò a incrociarsi con altri ominidi, con i Neanderthal in Europa, con i Denisoviani che vivevano nell'Asia orientale. I Neanderthal scomparvero dall'Europa e i Denisoviani dall'Asia. Ci vollero forse 5-10.000 anni. In termini geologici suona infinitesimale, ma in termini umani è molto tempo. È il doppio della storia della nostra civiltà. La vecchia teoria secondo cui l'essere umano avrebbe violentemente sopraffatto o sterminato gli altri ominidi non trova più consenso nella comunità scientifica. In effetti, non vediamo alcun segno di guerre, di conflitti tra Neanderthal e gli umani. Non fu una conquista. Il paesaggio era così scarsamente popolato che forse non si incontravano molto spesso. Nel corso di un lungo periodo non ci vuole molto tempo perché una specie prende il sopravvento su un'altra. I Neanderthal, ora lo sappiamo, avevano ancora meno variazione genetica dell'Homo sapiens ed erano più soggetti a malattie genetiche. Questo significa che il loro successo riproduttivo era inferiore. Inoltre, i Neanderthal erano abituati abitanti delle caverne, vivevano sottoterra, cacciavano, non avevano un ampio raggio d'azione. Gli esseri umani moderni si spostavano più lontano nel territorio e si adattavano meglio. Se la tua specie si riproduce di meno e se non si sposta molto nel territorio, l'altra specie che si riproduce di più e si sposta più lontano ti soppianta. E se non hai la possibilità di incontrare altri Neanderthal, l'unica scelta che hai, visto che sono abbastanza simili, è di accoppiarti con gli umani e produrre prole vitale. E questo è il motivo per cui gli umani, alla fine, riuscirono a sostituire tutti gli altri. Facevano l'amore, non la guerra. E questa è la cosa fondamentale. Vedi, anche nella preistoria.
Anche nella preistoria.
Spostarsi, sì. Accoppiarsi in giro per il mondo.
Chissà cosa pensa il generale di questa cosa.
Di questa teoria, cioè, scientifica tra l'altro.
E beh, ma non amano molto le teorie scientifiche,
no,
loro.
In effetti no. Sai che si sono intanto fatte le 6:29 ed è arrivato il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio. Chi c'è questa mattina? Ci sono Omar Caniello
e Diana Santini.
Quindi la linea passa a loro, vedo che la luce si è già accesa, noi invece torniamo tra poco e ricominciamo con il meteo. Parliamo delle previsioni del tempo.
Che direi più che... Più che di attualità, perché
esatto.
Questo fine settimana arriva al picco, dicono.
Ecco.
Prima cos'era? Neanderthal che col freddo stavi leggendo,
esatto,
il pezzo.
Passando dall'Africa,
ecco,
non ce l'hanno fatta.
L'Homo Bragens col caldo non ce la fa. Sono destinato all'estinzione.
Passiamo la linea al giornale radio. Noi ritorniamo tra poco con le previsioni del tempo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Quindi niente gilet refrigerante di Sinner.
No, niente gilet refrigerante, però servirebbe qualcosa di refrigerante, anche perché ho deciso di andare a un concerto proprio nel weekend più caldo della storia.
Anche io vado a un concerto, cioè sabato sera però, anche tu sabato sera?
Domenica.
Ah, ecco, però comunque sarà un weekend caldo, mi pare. E lo chiediamo a una persona che ne sa, lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Ciao Simone, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Sì, confermo che proseguiamo con tempo stabile, molto caldo e afoso.
Bene.
Oggi le temperature massime sono attese attorno ai 34 gradi a ridosso delle Prealpi e fino a circa 38 gradi sulla bassa padana. Le minime leggermente scese in area pedemontana oggi grazie a qualche isolato temporale nella notte attorno ai 19 gradi, ma sulla pianura siamo sempre attorno ai 24-25 gradi. Avremo anche nel prossimo tardo pomeriggio e sera la possibilità di isolati rovesci, ma per lo più sui rilievi alpini e prealpini. Per quanto riguarda invece il fine settimana, si prosegue appunto con tempo sempre ben soleggiato e ulteriore aumento delle temperature che arriveranno a sfiorare i 40 gradi sulla bassa padana.
Ah, quindi questo è il weekend del picco?
È il weekend del picco. Tra domenica e lunedì leggevo, qualcuno dice nel weekend, qualcuno tra domenica e lunedì. Simone, ti faccio uscire un attimo dalle frontiere del Centro Geofisico Prealpino. In zona Friuli, Udine, così sarà uguale tanto.
Sì.
Ecco. Così do qualche indicazione che concerto vado a vedere domenica sera. Che tanto
e in zona invece Piemonte, Alba, dove vado io?
Dove vai tu?
Anche lì mi sa che sarà così.
Stiamo ampliando le frontiere del centro geofisico, io a est e tu a ovest. Simone Scapin, grazie mille, buon lavoro.
Grazie per le previsioni,
grazie.
E buon fine settimana.
Altrettanto, grazie, buona giornata.
Hai citato Sciauchi prima, che vi fa la rubrica mondiale, e gli Zebda a lui piacciono molto, allora mi è venuto da metterli.
J'étais là au centre-ville, quand je me suis aperçu que j'étais plus dans la ville, que j'aimais, ça m'a déplu. En écoutant tous les passants, je me suis senti tout nu. Ils avaient aucun accent, en tout cas rien de connu.
país, au Toulouse, le bel accent des mamies. Est-ce qu'il a donné sa blouse aux gens de l'Académie? Au país, mon país, au Toulouse,
Toulouse.
Oh, ma ville, où as-tu mis ton accent? À Toulouse, rue des femmes aux bras levés, que mon petit coin épouse la tradition du pavé. Ici elle recèle les cognes, la castagne c'est pour ça qu'elle a le goût de Catalogne et de Larissa. Au passage je le clame sur la plus belle avenue, avoir le prénom de la femme du soldat inconnu. Oh mon pays, oh Toulouse, le bel accent de mamie. Est-ce qu'il a donné sa blouse aux gens de l'Académie? Oh pays, mon pays, oh Toulouse,
Toulouse.
Oh ma ville, où as-tu mis ton accent? Oh pays, mon pays, oh Toulouse,
Toulouse.
Oh ce n'est qu'une petite larme en passant.
Pas chrétien, pour le bon le Sébastien, à Babacar et Fadela, aux enfants des favelas, leur souhaiter la bienvenue, rue des promesses tenues.
Welcome.
Déclarer terre d'asile, il suffit d'oser, aux amours qu'ils soient ou pas de sexe opposé. Au mon pays, au Toulouse, le bel accent des mamies. Est-ce qu'il a donné sa blouse aux gens de l'Académie?
Oh pays, mon pays, oh Toulouse. Oh ma ville, où as-tu mis ton accent? Oh pays, mon pays, oh Toulouse. Oh ce n'est qu'une petite larme en passant.
Partiamo dalle segnalazioni dall'estero. Leggo da domani l'articolo di Nello Trocchia, che è riuscito ad andare a raccogliere le testimonianze inedite dei migranti rinchiuse nei CPR vicino a Tirana in Albania, come cani dentro la gabbia, le voci dei reclusi di Gjader. Ho sempre lavorato in fabbrica, in campagna, ho fatto saldature, ho raccolto l'uva, fagioli, pomodori, poi è scaduto il mio permesso di soggiorno, il mio avvocato non ha fatto ricorso e sono rimasto senza documenti. Io non ho mai fatto reati, eppure sono qui. A parlare è Mohamed, a nome di fantasia, rinchiuso nel centro di Gjader, l'infernale struttura voluta dal governo Meloni con quasi un miliardo speso in 5 anni. È qui che sorge il CPR, al cui interno è stato ricavato un piccolo carcere quasi sempre vuoto, e domani ascoltate il suo racconto raccolto dagli avvocati. Nel CPR ci sono in questo momento meno di 100 persone, tra queste c'è Mohamed. Io ho paura che mi rimandino in Pakistan, qui è come stare in carcere senza avere fatto niente, sopra c'è una rete. Che faccio tutto il giorno? Io dormo e quando esco cammino, ma poco. Altri prendono farmaci, sonniferi e dormono. Viviamo in quattro e abbiamo doccia e bagno, i letti sono a castello. Cosa faccio tutto il giorno? Sembriamo i cani, sopra di noi c'è la rete, siamo in gabbia e il cibo? Peggio del carcere, peggio. Per chi ha i soldi c'è la possibilità di comprare prodotti, quello che in carcere si chiama sopravvitto, con prezzi che restano inaccessibili per le scarse o nulle finanze degli ospiti del centro. Anche le comunicazioni sono difficili per l'assenza di interpreti in grado di tradurre tutte le lingue parlate dai reclusi, oltre al fatto che i cellulari vengono requisiti. Mentre in patria Edi Rama, primo ministro albanese, deve fare i conti con l'Oceanica, protesta contro il mega resort voluto da Trump, anche sull'accordo con l'Italia arrivano segni di cedimento. Ma il futuro dei CPR è legato in particolare alla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dovrà chiarire se il trattenimento in un centro localizzato in uno Stato terzo consenta di rispettare le garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione.
Parliamo sempre, hai citato Trump, si parla di migranti reclusi, restiamo un po' sul tema. Passo al manifesto che racconta che la Corte Suprema aiuta la grande deportazione. Che è successo? C'è stata questa decisione della maggioranza della Corte Suprema americana di consentire all'amministrazione Trump di respingere i migranti al confine sud. In base alla legge americana, scrive il manifesto, giunti al confine i migranti hanno diritto di fare richiesta di asilo e vederla valutata prima di venire ammessi o respinti. La misura, introdotta per la prima volta nel 2016 a San Diego e ampliata geograficamente e temporalmente dal primo governo Trump, oggi diventa costituzionalmente protetta da una corte eversiva. Il voto 6-3 è avvenuto secondo la ormai consueta divisione fra conservatori e liberal, che spinge per un esecutivo sempre più monarchico, senza nessun potere, a controbilanciarlo. Il Refugees Act era stato approvato dal Congresso e la sua relegazione all'irrilevanza di fatto sancisce l'uscita degli Stati Uniti anche dalle convenzioni internazionali sul diritto d'asilo. La sentenza in Mullin versus all'otro lato, non so, la pronuncia latinoamericana non mi viene benissimo. Comunque è il nome della sentenza, Mullin è il nome del giudice che l'ha portata avanti. Non è, dice il manifesto, l'unica che ieri ha contribuito ai piani della grande deportazione dell'amministrazione Trump. Un'altra decisione della Corte Suprema, che reca anch'essa il nome del nuovo segretario dell'Homeland Security, Mark Wayne Mullin verso Doe, contribuisce alla buona riuscita della grande deportazione di Trump. Questa volta in questione era la protezione umanitaria temporanea concessa agli immigrati siriani e haitiani per vivere e lavorare negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump con questa sentenza riuscirà nell'intento di abolirla definitivamente. Dici, porca miseria, che doppietta. Va a chiudere il manifesto dicendo: comunque una sentenza ancor più potenzialmente disastrosa è attesa a breve da questa Corte Suprema, quella sull'ordine esecutivo emanato da Trump nella notte del suo insediamento, con cui abolisce uno dei pilastri della Costituzione, lo Ius Soli. Tremendo. Quindi accidenti. Triplete, diciamo.
Veramente. E ora qualcosa di completamente diverso, direbbero i Monty Python in Gran Bretagna, perché è lì che ci spostiamo. Leggo Antonello Guerrera su Repubblica: Carlo lascia Buckingham Palace e non sarà più la residenza dei reali, anche se forse non è questa la notizia più importante.
No, infatti titolano lì, ma poi la notizia.
Esatto, esatto. Dice: oggi il re Carlo III diventerà il primo sovrano della storia britannica a pubblicare la sua dichiarazione dei redditi, che sarà resa nota anche dal suo primo genito erede al trono, William. Non solo, il monarca e sua moglie Camilla hanno deciso di abbandonare Buckingham Palace, che non sarà più la loro casa, una decisione rivoluzionaria che rompe una tradizione in auge dal 1837, quando traslocò la regina Vittoria. A Buckingham sono appena stati completati 10 anni di lavoro di restauro. Nel frattempo Carlo era rimasto a vivere nella vicina residenza Clarence House insieme a Camilla, ma ora il re e la regina non torneranno al leggendario palazzo e non sarà più la loro residenza personale. Non solo, si scopre oggi che King Charles ha pagato 12,9 milioni di sterline di tasse, 15 milioni di euro praticamente, nell'anno fiscale 2024-2025, 11,7 milioni in quello precedente, per complessivi 30 milioni da quando è re. Ma attenzione, è su base volontaria, dal 1993, quando Elisabetta II volle placare i sudditi che ribollivano per i costi di ristrutturazione del castello di Windsor incendiato. Oggi anche William farà sapere quanto paga di tasse: 7,76 milioni di sterline nell'ultimo anno fiscale, per i 21 milioni provenienti dal suo portafoglio di asset e investimenti sotto il nome di Ducato di Cornovaglia.
Pensa un po', no? Stavo ascoltando le tasse, così mi ha fatto venire in mente che adesso c'è la scadenza,
è 7.30,
queste cose qui.
È stato al 20 luglio, ma arriva.
E arriva anche quella, e vabbè, Re Carlo mi ha fatto... Stavo scorrendo un po' la nostra playlist e direi che Joe Strummer ci sta bene dopo aver parlato di Re Carlo.
Perfetto.
visitors stumble down on a crowded street. The temperatures are rising. Soon you're gonna be run down those burning streets. Come on, the century that's hardly on its feet. And the late news breaks early. There's the sunrise from the west or from the east. And it takes every day to be surviving in the city. London is burning, don't tell the Queen. Somebody charged the steep garage and the burned down Bethnal Green. Wicked illusioning like a ragged knee. Soon you're gonna be run down those burning streets. Come on, we're waiting for your flag to be unfurled. And the late news breaks early. So how should life be lived around the world? Every day to be surviving in the city. Ready to face that dawn with no pity. Come on, yeah, come on. Yeah, come on.
Cinzia, Luigina ci cazia, per dire col termine tecnico.
Sì, perché cosa abbiamo fatto?
La scadenza del 7:30 è il 30 di settembre. Dice, sono operatrice dei CAF, non scatenate il panico.
Beh, perché allora mi hanno scritto? Ah, cioè, è stato spostato fino al 20 luglio. Ma forse sono altre scadenze.
Ma c'è una scadenza il 30 giugno. Ma io c'ho in mente, non lo so, a me una roba del genere.
Mi mandano il modello, io pago. Cioè,
esatto,
io pago.
Invece Gianlu dice, sarebbe stato meglio Carlo Martello di De André. Ma povero Charles. Poi sai... Se li metti a un inglese, una canzone che riguarda un re francese,
esatto.
Po' si offende.
Veniamo all'Italia, in realtà il problema è europeo e riguarda il caldo.
Ne parlavamo prima anche con Simone Scapin della nostra pianura padana, è un tema europeo. Oggi il Manifesto decide di aprire su questo, il titolo è Tempo Moderno e dice arriva in Italia il primo picco di calore, ne parlavamo prima, dovrebbe arrivare nel fine settimana ma già nei giorni scorsi abbiamo boccheggiato tutti e il Manifesto la prende da un punto di vista, diciamo, della legge, delle regole per tutelare lavoratori e lavoratrici, dice le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA, a proposito, e non sono ancora in vigore, tra l'altro.
Bene.
Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Che succede? La canicola, scrive Roberto Ciccarelli, metterà a rischio la salute appunto di 1,5 milioni di lavoratori in Italia fino al 27 giugno, denunciano CGIL e Legambiente, fino a domani, insomma. Questa denuncia arriva in base ad un'analisi di Greenpeace, ma le norme che introducono anche quest'anno misure temporanee e emergenziali sugli ammortizzatori sociali nell'industria, nell'edilizia e in agricoltura contenute nel decreto infrastrutture varato dal governo il 22 giugno entreranno in vigore il 1 luglio, cioè 3 giorni dopo la fine del primo picco stagionale del caldo prodotto dallo stravolgimento climatico. Senza contare che la misura varata dal Consiglio dei Ministri è insufficiente. Il decreto poi scadrà il 31 dicembre prossimo e come sempre esclude i lavoratori non dipendenti, a cominciare dalle partite IVA e in particolare i riders, che dovranno cuocersi per soddisfare le miserabili richieste di chi sta all'aria condizionata e vuole mangiare giapponese, farsi il tramezzino e bere la birretta, mentre fuori c'è la morte a 40 gradi, col 100% di umidità, e i lavoratori delle piattaforme digitali vengono pagati 3 euro a consegna. Tranquilli, dice poi Ciccarelli, si muore ancora poco. Per fortuna, si muore ancora poco, Cinzia. Lo dicono i dati raccolti dal 15 maggio al 22 giugno, cioè prima del picco d'afa della cabina di regia che si è riunita ieri al Ministero della Salute. Nessun picco significativo di decessi tra gli over 65 accessi al pronto soccorso. Quindi insufficienti, in ritardo e escludenti delle categorie molto a rischio.
Eh sì, è di questo che scrive anche Avvenire. Nicoletta Martinelli intervista una ricercatore in sociologia dell'ambiente che ci dice: il prezzo dell'afa lo pagano i poveri, le case senza raffrescamento, le periferie con pochi spazi verdi condannano i vulnerabili, c'è la cosiddetta povertà da raffrescamento, il cooling poverty, che è la nuova branca del più ampio tema della povertà energetica. Cinzia Arena poi ci racconta dei rider, ne parlavi anche tu, che consegnano anche a 40 gradi e dicono o così o 0 euro. 40 gradi all'ombra e non è un modo di dire. Piazza della Scala, pieno centro di Milano, Ahmed si aggiusta il cappellino, controlla i 2 cellulari montati sul manubrio della bici che fanno da navigatore e centralino allo stesso tempo e si mette in movimento pedalando lentamente. L'asfalto è bollente, l'ombra un miraggio, unico dato positivo, il traffico meno congestionato del solito. Chi può è fuggito dalla città, chi lavora in ufficio sta barricato con l'aria condizionata e ordina il pranzo a domicilio. Per i rider, veri e propri forzati delle consegne, la sospensione del lavoro nelle ore più calde prevista dalle ordinanze regionali ha il sapore di una beffa, di quelle che lasciano l'amaro in bocca e che se cerchi di spiegarle rimani con un enorme punto interrogativo. Ahmed viene dal Pakistan, ha solo 21 anni e delle norme a tutela della salute di chi lavora sotto il sole cocente non ha mai sentito parlare. Fa il rider da qualche mese, non per scelta ma per facilità. È un lavoro senza barriere d'accesso, basta un cellulare, un account e una bici. Ci si arriva con il passaparola e dice: se non faccio le consegne non guadagno, non posso permettermi di stare fermo all'ora di pranzo, soprattutto perché il lavoro si sta già riducendo e mi dicono che a luglio ad agosto sarà peggio.
Ieri avete parlato del patto del Porceddu?
Sì, ne abbiamo accennato ovviamente.
In qualche modo, è perché Il Fatto Quotidiano oggi racconta, ho visto poi, sei su quei siti di satira così, vannacci alle mano, e la battuta era: se li prende già pregiudicati.
Ah beh, certo.
E effettivamente sai che è così, perché il Fatto Quotidiano racconta questo: comune sciolto per il nipote del boss che oggi è con Vannacci.
Vedi?
C'è un vannacciano che nel 2022 fu tra le cause dello scioglimento per camorra di Torre Annunziata e 4 anni dopo ricorre come concausa del secondo scioglimento per camorra della stessa città. È uno di quella feccia di cui il generale Vannacci è fiero e la sua storia va ricordata di nuovo. Che record simili difficilmente vengono eguagliati. Stiamo parlando di Salvatore Onda, nipote di un sicario della famiglia Giunta.
Di un sicario?
Sì, beh, non male insomma.
Beh,
per...
beh, dai, se da essere feccia, che feccia sia, ma cioè, ben scelta, ben insomma ricercata. La parola ricercata forse è la parola giusta.
Sì, esatto, proprio ricercata.
Dal Sole 24 Ore, segnalazione, controlli anti-evasione sugli affitti brevi, sotto la lente 32.000 immobili. Oggi in Italia gli appartamenti offerti per questo tipo di locazione sono circa 500.000. I numeri della relazione annuale della Corte dei Conti analizzano anche il fenomeno degli affitti turistici. Tutto parte dai dati sulle ritenute comunicati dai portali di intermediazione e può arrivare attraverso gli incroci con le dichiarazioni fino alle contestazioni dell'amministrazione finanziaria. C'è un obbligo di comunicazione degli ospiti presenti nelle strutture alla questura tramite un portale apposito. C'è l'obbligo di acquisizione ed esposizione del codice identificativo nazionale, il CIN, e c'è l'obbligo di versare l'imposta borsa di soggiorno ai comuni che lo prevedono. Tramite queste previsioni viene garantita la trasparenza e la tracciabilità dei redditi per prevenire fenomeni di evasione fiscale. Insomma, anche la Guardia di Finanza dedica grande attenzione alle irregolarità, non solo tributarie. Forse c'è tempo ancora per un'altra segnalazione?
Ma sì, dai, al volissimo. Non trovo la pagina, però volevo parlare di Val di Tara, che sai che...
Che cos'hai, la stampa?
La stampa.
Direi pagina 21?
In fondo, verso il fondo. Dicevamo che in questo ultimo periodo si è molto discusso dei programmi scolastici e adesso c'è una novità, i nuovi licei, dice la stampa. L'intelligenza artificiale più matematiche le radici della Costituzione. Val di Tara ridisegna i programmi. Si studieranno i classici, quindi torna Dante, qualche altro giornale titola torna Manzoni, torna I Promessi Sposi, c'è l'obbligo di leggere quanti?
Sei romanzi
all'anno. Però si studieranno i classici e anche la Bibbia.
La Bibbia, beh certo, i fondamenti.
E qui poi c'è il commento di Fabrizio Giuliani, che dice bene puntare sulle radici ma nella loro complessità, e poi l'insegnamento della fisica sarà collegato a quello delle materie urbanistiche, restano appunto I Promessi Sposi e la Divina Commedia, che verrà studiata nel triennio, quindi rimodulazione di nuovo dei programmi scolastici.
Tipo la biblioteca di Umberto Eco, di cui si parlava prima,
sì,
con un ordine un po' per associazione di idee, i libri accostati gli uni agli altri.
Quindi dicevamo l'Hobbit, la Bibbia per la categoria fantasy.
Ecco, lo sapevo che arrivavi lì. Sono
è ora?
Sono 6:59, noi passiamo di nuovo la linea a Omar Caniello e Diana Santini per i titoli principali del giorno. Dopo torniamo noi con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci alle 7:03 di venerdì 26 giugno, questa è Presto Presto nella versione Cinzia Poli, Alessandro Braga per il venerdì del supplì. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Oggi i titoli sono abbastanza variegati, quelli di apertura. Iniziamo con Avvenire, che apre con dramma su dramma. Centinaia di morti e oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre.
Repubblica invece definisce l'apocalisse quella del Venezuela, si parla sempre del terremoto di ieri mattina, terremoto di magnitudo 7,5 che devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 dispersi, poi nei giornali radio di Popolare Network avete sentito anche tutti gli aggiornamenti della notte, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti, dal Fondo Monetario stanziati 200 milioni per la cooperazione.
Sempre da Avvenire, leggo la doppietta sismica di mercoledì sera, la notte italiana, ha messo in ginocchio il Venezuela. Decine e decine di edifici crollati, altri sventrati e ripiegati su se stessi. Centinaia i morti accertati, ma i dispersi sono decine di migliaia e si teme un'ecatombe. Le zone più colpite sono la capitale Caracas e la fascia costiera caraibica dello stato della Guaira. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha proclamato lo stato di emergenza e ha invitato la popolazione alla calma, facendo appello all'unità nazionale. Le infrastrutture sono danneggiate, l'aeroporto di Caracas è chiuso e molti ponti sono lesionati. Dagli Stati Uniti all'Europa, la comunità internazionale si è immediatamente mobilitata per inviare in Venezuela squadre e mezzi di ricerca e recupero dei sopravvissuti e aiuti materiali. Anche l'Italia partecipa alla grande ondata di solidarietà. Papa Leone XIV ha messo a disposizione un primo contributo per l'emergenza e anche la Caritas italiana ha aperto una sottoscrizione.
Anche il Corriere ha ovviamente in prima pagina molto in vista la questione venezuelana e la fotonotizia di prima pagina del Corriere, però il titolo più grande è sulla questione italiana sui treni. Caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'AD di Ferrovie. E poi nell'occhiello strage di Viareggio, a Moretti 5 anni di carcere. Sui treni oggi ci sono varie questioni. Quella delle dimissioni di Donnarumma, ovviamente, e così dice il il Corriere, ribaltone FS, via Donnarumma, adesso fase 2 alle ferrovie, c'è tutto il retroscena, lo sfogo del manager. L'altra notizia sul Corriere, dicevamo, era Viareggio. Ieri la Cassazione ha confermato le condanne, l'ex amministratore delegato di FS Moretti va in carcere perché è confermati 5 anni.
Sì, anche la Stampa apre su questo: caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di FS. Ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione dice è il ministro che deve andarsene. Sulla Stampa Fabrizio Goria e Giovanni Turi ci dicono al titolo binario morto, ci raccontano i ritardi, i guasti e i sabotaggi e i lavori che mettono in crisi la linea ferroviaria italiana, e da inizio anno il 65% dei convogli non è in orario, da record i cantieri estivi. Quello che ci dicono è che se per i tecnici il fatto di aprire dei cantieri è un fattore positivo, poi invece per la politica e anche per gli utenti, insomma, è più difficile da considerarla come un fattore positivo.
E pensa a quello, lo dice FS, pensa a noi pendolari lombardi con Trenord come siamo messi. E più oggi, lo dirà Luca Parena, tra poco a Metro Regione c'è lo sciopero dei mezzi ATM anche.
Ecco.
Invece li lasciamo i treni in ritardo e coi loro problemi.
Siamo in Francia, dove c'è stato il vertice ad Antibes, ci apre il foglio che fa un lunghissimo titolo del direttore Claudio Cerasa: l'abbraccio tra Macron e Meloni e la fotografia perfetta di un altro fallimento di Trump. Voleva dividere l'Europa, ma ha unito anche gli opposti.
Anche il Messaggero ha, come sempre, come molti, insomma, la fotonotizia sul Venezuela, anche qui usa il termine apocalisse come la Repubblica, ma il titolo principale è su Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, un patto sul Libano post-UNIFIL, dopo Ruth Teheran attacca Italia complice degli USA, e la Premier, Giorgia Meloni, che dice mai partecipato al conflitto.
Anche il Giorno apre su questo: asse Italia-Francia per il Libano, ma è scontro tra Roma e Teheran. Meloni e Macron al vertice di Antibes dicono i nostri paesi sono partner indispensabili e non c'è mai stato il gelo. Sul caso dei voli la Premier accusa Rutte e dice solo confusione, mentre l'Iran ci accusa e dice siete complici degli Stati Uniti. Anche su Giorno la fotonotizia è quella del salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate nelle macerie, il titolo è Morte e Macerie.
Il Domani: Rubio getta benzina sulla lite col governo Meloni, Trump è ancora molto arrabbiato, il titolo poi dice basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto che dice che da Rutte sono arrivate parole a caso, l'ira degli Ayatollah dopo le esternazioni del segretario NATO, siete complici della guerra atroce, Premier e Ministro della Difesa sono contro l'alleanza, una ricostruzione semplicistica.
Il Fatto Quotidiano apre con sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Italia isolata sulle basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Nelle pagine interne, ora Meloni scarica Rutte ma non vuole andare in aula. Ci sono due interviste a confronto, uno con il giurista D'Andrea che dice per i voli americani era necessario il via libera delle due camere, e poi l'opinione del pacifista Vignano, Francesco Vignarca, che abbiamo spesso sentito qui a Presto Presto, il coordinatore delle campagne della rete Pace e Disarmo, che dice non possiamo più sentirci rispondere, state tranquilli, è tutto secondo le regole, vogliamo sapere che cosa è successo davvero, perché il punto non è il singolo episodio, il problema è strutturale, lo denunciamo da anni, non stiamo parlando di una decisione della NATO ma di una decisione degli Stati Uniti, per questo le parole di Rutte sono curiose e superficiali. Cosa c'entra la NATO con la scelta tutta americana di attaccare l'Iran utilizzando basi che dipendono da accordi bilaterali tra Roma e Washington?
Lo abbiamo citato ampiamente già prima, il Manifesto, Tempo Moderno, il titolo di apertura, si parla del picco di calore in arrivo per questo fine settimana e in particolare si parla delle nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde, che vengono definite blande, che escludenti le partite IVA, e non ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace, dice il Manifesto, è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori.
Un po' tecnico il titolo di apertura del Sole 24 Ore, flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti. Le definizioni agevolate non aumentano il tasso di riscossione, fermo al 14,7%. Nel 2025 approfondimenti su 47.000 forfettari, sotto la lente poi 32.000 affitti brevi, lo raccontavamo prima.
Senti, prima di andare a chiudere con il triplete dei giornali della destra, volevo tornare non ai titoli di prima pagina, anche se si trova quella in prima pagina, poi è spiegato meglio nelle pagine interne, sulla giornata di ieri di Mattarella.
Gli 80 anni della Costituente.
Esatto, ieri noi l'abbiamo trasmesso lunga parte del discorso di Mattarella in diretta e... La prendo da Repubblica. Mattarella celebra la Costituente con il fascismo unita a rischio. Cita De Gasperi che disse: diamoci la mano uomini di buona volontà. Può valere anche per l'Italia di oggi? Sergio Mattarella se lo augura, parlando nell'aula della Camera nell'anniversario appunto della prima seduta dell'Assemblea Costituente che si è tenuta il 25 giugno del 1946, il capo dello Stato riassume il pensiero dello statista democristiano, poi elenca i martiri assassinati dal fascismo, fa un discorso storico di 18 minuti, cita le donne che entrarono finalmente a far parte dell'Assemblea, i partigiani che si batterono per la libertà, ricorda non solo le responsabilità dei nazisti ma anche quelle della Repubblica di Salò, i militari mandati allo sbaraglio, il contributo della Brigata Ebraica alla liberazione dell'Italia, gli uomini non compromessi col regime che riuscirono in una rivoluzione pacifica dopo che il fascismo aveva messo a rischio anche l'unità d'Italia. Concordia, questo è l'elemento chiave del discorso. Viva la Repubblica, viva la Costituzione, esclama il Presidente, a cui l'Aula regala una standing ovation. Le radici democratiche vanno preservate più che mai. Poi sui vari giornali c'è la questione che i Vannacciani non c'erano, Salvini era al Ministero a licenziare Donnarumma, su alcuni passaggi diciamo più antifascisti l'applauso di una parte dell'emiciclo è stato un po' più tiepido, diciamo così, per usare un eufemismo, rispetto all'altra parte, però insomma il succo del discorso di Mattarella era quello.
Allora segnaliamo anche dalla Stampa Francesco Malfetano che scrive: voto del 2027, il governo vuole aggirare l'election day con una legge ordinaria o magari un DPCM, quello che serve per evitare l'election day. A poco più di un anno dalla scadenza naturale della legislatura è noto come nel centrodestra si ragioni sulle modalità con cui Giorgia Meloni ha in mente di giocarsi la riconferma. Se prende corpo l'ipotesi di elezioni politiche tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio 2027, resta da sciogliere il nodo delle comunali e l'accorpamento sarebbe la soluzione più lineare. Ma ministri ed esponenti di primo piano del centrodestra stanno valutando una strada alternativa, separare i due appuntamenti senza rinunciare del tutto alla logica degli accorpamenti. L'idea allo studio è quella di fare slittare a metà giugno le elezioni delle grandi città andate a voto nell'autunno del 2021, insomma quelli che dovrebbero votare tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2027.
Senti, ci dovevamo giocare la prima pagina del libro ma non abbiamo tempo, me li sono presi tutti e tre,
vai,
io
vai,
i giornali a destra.
Triplete.
Il giornale rimette nel titolo di apertura la parola Covid,
beh,
appalto
certo.
Da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid. La Verità dice che Landini vuol far pagare la tassa sul caldo alle aziende, ma il titolo peggiore è quello di Libero, perché tiene insieme una non notizia, del sessismo, di tutto. Burrasca in vista, la Salis bollente. Il sindaco di Genova,
il sindaco.
Paparazzato con il capo di gabinetto,
questo
va bene, al forte, e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. Silvia Salis a Forte dei Marmi col suo capo di gabinetto, Marco Speciale.
E poi l'attaccano anche perché è andata a Forte dei Marmi, non in Liguria.
Esatto,
al mare.
Esattamente. Vabbè, è così.
Va bene, è sempre il finale preferito. Sono le 7:14, noi passiamo alla linea, alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, che questa mattina è a cura di Luca Parena. Torniamo tra poco dopo il giornale radio.